ci sono una serie di immagini indelebili, storiche, stratificate nell'immaginario, fatte di immagini sgranate dai colori saturi di corpi e gesta su un campo di calcio verde intenso. Ci sono una serie di numeri, di record quasi assurdi, che si coagulano attorno alla zona sud della metropoli mostro di Città del Messico, capitale sterminata e infinita della Repubblica Federale Messicana.
Quando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé.
Parliamo dello Stadio Azteca, rinominato freddamente oggi come Stadio Banorte, dove la toponomastica figlia del capitalismo finanziario non lascia scampo ad alcuna generica suggestione preispanica. Ed è uno di quei luoghi dove si raggruma, chissà mai perché, il mito legato al mondo calcistico. Dalle profondità dello Stadio Azteca resuenan los ecos de los cánticos ceremoniales del antiguo juego mexicano de la pelota, scriveva Eduardo Galeano nel suo El fútbol y el sol y sombra. Lo stadio dei record, lo stadio del secolo, l'unico al mondo, assieme a Maracanã in Brasile, ad aver ospitato due finali di Coppa del Mondo di calcio, all'altitudine più alta di sempre, 2200 metri. Due mondiali non proprio passati inosservati. 1970, con la semifinale Italia-Germania finita 4-3 dagli azzurri, nominata come la partita del secolo.
Gioca una semifinale della Coppa del Mondo.
Con quel gol al 111° di Rivera, che ormai solo i più anziani possono permettersi forse il ricordo e l'emozione.
Passaggio, Rivera, rete, Rivera, ancora 4-3. 4-3, gol di Rivera. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani.
E poi il 1986, 22 giugno, Argentina-Inghilterra 2-1, quarti di finale, il gol del Siro. La serpentina celeste tra i birilli inglesi del pibere oro di Armando Maradona e ovviamente la mano di Dios, in una gara dei tratti metafisici e oltraterreni, dove gli strascichi della guerra per le isole Malvinas facevano da sfondo politico-sportivo. Potrebbe finire così, rimanendo a brillare soltanto la nostalgia un po' superficiale e illusoria per il calcio passato e la magia di ciò che è successo e che mai più sarà, forse giustamente, nello stesso modo. E invece lo Stadio Azteca si prepara a rompere un ennesimo record, ospitando una terza edizione del mega evento moderno per eccellenza, il campionato mondiale di calcio maschile FIFA, o più semplicemente il Mondiale 2026, nel trittico ospitante tutto nordamericano di Messico, Canada e Stati Uniti.
No hay bar que nos detenga ni dinero en el maletín. Jugamos en la cancha, no en oficina ni en VIP. Nos dejaron fuera, dijeron no están para competir. Pero aquí estamos gritando, los mediocres pueden vivir. De barrio en barrio se siente la revolución. Sin copa, sin trampa.
Il più grande evento sportivo e estrattivista dei nostri giorni, dopo l'ultima edizione in Qatar, dove ancora non si conoscono realmente il numero di lavoratori uccisi dal lavoro schiavizzato durante le costruzioni accelerate degli impianti sportivi, torna dopo 4 anni. Basta avvicinarsi allo Stadio Azteca, nella zona di Santa Úrsula Coapa, a sud di Città del Messico, e vedere le diverse scritte sui muri, alcune cancellate, che dicono FIFA Go Home, e la polvere dovunque che si alza per i continui lavori viari e strutturali sia allo stadio che nei dintorni, per farsi un'idea di che cosa bolle in pentola. La città è piena di coppe nel mondo di plastica in vendita in ogni angolo, accendini a forma di pallone dovunque, magliette verdi del Messico, scritte in inglese nei ristoranti, con benvenuto in tutte le lingue del mondo, o quasi, ma anche l'italiano, simboli generici e stereotipati del Messico nei vari murales nuovi di zecca che compaiono da un giorno all'altro, mettendo assieme un po' tutto, ajolote, sombrero, Moctezuma, le piramidi, tacos, serpenti piumati, peperoncini, scheletri, cactus e fruit a calo come prezzemolo. Così, in un frullatore dove tutto è in vendita, nel grande palcoscenico all'ingrosso del Mondiale 2026, targato Infantino e Trump. Nel mentre, lavoratori e lavoratrici elettriciste, operai edili, addetti alla pulizia, macchinisti, lavorano giorno e notte da mesi in una corsa contro il tempo. Solo per riportare qualche immagine, l'aeroporto è un enorme cantiere costante dove mentre fai il check-in, a fianco le scintille dell'operaio che salta senza maschera, con un lenzuolo a separare l'area di lavoro. Le linee della metro 2 e 3, la Azul e la Verde Clara, che vanno verso il sud della città, sono in perenne ritardo, con diverse fermate chiuse da ormai mesi e una tortura quotidiana per chi quelle linee le deve prendere tutti i giorni. La nuova ciclovia, chiamata Gran Tenochtitlan, connette il centro con il sud della città lungo la calzata del Tlalpan. È stata presentata come l'opera per la mobilità sostenibile della città del Messico, ma ha ricevuto molte critiche in quanto costruita in fretta e furia, con numerosi problemi di sicurezza e strutturali, senza considerare le attività economiche e le reali esigenze di chi lungo il tragitto ci vive o lavora. La corsa a questi mondiali di calcio, che inizieranno ufficialmente l'11 giugno con la partita inaugurale Messico-Sudafrica, non solo si evidenzia nella vita di strada di tutti i giorni, ma sta funzionando come catalizzatore di una serie di fenomeni in corso da anni nella capitale messicana, tra cui la trasformazione urbana e la gentrificazione, l'aumento spropositato degli affitti, gli sfratti e il conflitto per l'accesso all'acqua e all'uso del suolo, due beni preziosissimi nella capitale. I movimenti politici indipendenti dal basso, assieme a parti della società civile, ed in particolare la Madres Buscadoras, che cercano i propri cari scomparsi, chiamano questo mega evento in arrivo il Mondial del Despojo, in un paese dove nel 2006 sono scomparse e continuano a scomparire ogni dannato giorno circa 134.000 persone, numeri di una guerra asimmetrica, anomala e intermittente, ai danni della popolazione e dei ceti più poveri ed emarginati del Messico odierno. E dove nemmeno un paio di mesi fa, l'eliminazione del leader El Mencho del cartel Jalisco Nueva Generación, uno dei gruppi criminali narcotrafficanti più potenti al mondo, ha fatto sprofondare temporaneamente gran parte del paese in uno stato di terrore di cui ancora non si sono comprese appieno le conseguenze. Per cercare di fare una sintesi degli effetti a diversa scala di questo mondiale, ne parliamo con Sofia Pontiroli, giornalista indipendente che vive e lavora da circa 10 anni a Città del Messico. Partiamo appunto da Città del Messico. Come e in che modo il mondiale sta influendo sul tema degli affitti, degli sfratti e della speculazione immobiliare, temi in realtà già problematici e non nuovi nella capitale?
Ciao, grazie per lo spazio. Come ben dici, questo problema della speculazione immobiliare a Città del Messico non è nuovo e il Mondiale 2026 decisamente non è la causa originaria di questa crisi abitativa di Città del Messico, perché da tantissimi anni affrontiamo questo problema di una capitale dove sempre di più si prendono spazio gli stranieri, stranieri del nord globale, e le persone appunto della città originarie o altri messicani sono sempre più obbligati a spostarsi verso la periferia per l'aumento dei prezzi e per molti altri problemi appunto relazionati con questo turismo di massa, che appunto non è prettamente relazionato con il mondiale, anche se il mondiale 2026 funziona come un acceleratore, no? Di queste dinamiche che appunto sono già in corso da decenni. E la capitale, come appunto dicevo, è uno dei casi più evidenti in America Latina di gentrificazione, e le piattaforme d'affitto come Airbnb e grandi investimenti immobiliari costruiscono nei quartieri più in, per esempio la Roma, Polanco, Condesa, Narvarte, alcune parti di Coyoacán, e appunto queste colonie centrali e semicentrali, perché e Roma Condesa sono centrali, anche Narvarte, Coyoacán e Polanco non tanto, e hanno visto aumenti degli affitti sproporzionati, a una doppia cifra, e ci sono alcune zone dove superano anche il 30-40% in pochi anni, quindi è una crescita degli affitti temporanei e non, che sono appunto legati a queste piattaforme digitali, alla domanda internazionale, che sono devastanti per la popolazione. E l'arrivo del mondiale appunto inserisce un altro livello di pressione, quindi non stiamo parlando solo di turismo, appunto, ma anche infrastrutture, questo marketing urbano, e pubblicità, valorizzazioni immobiliarie, e legata a questi posti strategici, diciamo, della città, che sono appunto le colonie un po' più belle, un po' più messe a posto, un po' più vendibili, si può dire. E mentre le aree connesse allo stadio Azteca, che è dove si svolgerà il mondiale tra poche settimane, diventano delle zone di interesse quando prima non lo erano. Quindi, oltre appunto a questa situazione grave che vediamo da decenni a Città del Messico, di interi quartieri, colonias, come si chiamano in Messico, dove vediamo un aumento dei prezzi e tutto quello che ho già menzionato, vediamo anche delle aree che prima non erano attaccate, che adesso sì sono attaccate, perché anche se non sono appunto centrali né semicentrali, come Santa Ursula Coapa, che adesso ne parleremo, sono connesse a questo stadio Azteca dove si svolgerà il mondiale, quindi anche queste hanno iniziato ad entrare in questa spirale speculativa, no? Il punto centrale di questo problema è che non si tratta sempre di sfratti diretti o legali, anzi, molto molto più spesso, come ci hanno segnalato moltissimi residenti collettivi della città, si tratta di un fenomeno che definiscono praticamente sfratto economico, ovvero ci sono appunto questi aumenti degli affetti non sostenibili, degli affitti, scusa, non sostenibili, e non rinnovano i contratti. C'è anche questa vendita accelerata, sì, cioè stiamo parlando sempre appunto di questi affitti, ma anche vediamo un aumento dei prezzi, per esempio, dei beni di prima necessità che si vendono in quei posti, no? Delle persone, dove lo possono comprare, da mangiare, le loro cose appunto per la quotidianità, anche lì hanno un aumento dei prezzi sproporzionato e quindi anche questo causa che queste persone siano obbligate ad andarsene, no? In questo quadro, che non è per niente positivo, c'è questo linguaggio ufficiale del governo messicano che parla di questa modernizzazione urbana, questo sviluppo infrastrutturale, questa modernizzazione di spazi appunto che prima non erano considerati né belli né cool. Però dal punto di vista di molti abitanti questa modernizzazione si sta traducendo in una forma di espulsione, no? Espulsione dal loro proprio spazio, dal centro urbano che hanno abitato per tantissimi anni.
Nello specifico a Santa Ursula Coapa, quartiere dove sorge lo Stadio Azteca, quali sono i principali effetti territoriali legati ai lavori di ristrutturazione dello stadio e più in generale al Mondiale 2026?
Santa Ursula Coapa è l'esempio perfetto di come ci può essere un qualsiasi posto random a Città del Messico che all'improvviso diventa un posto dove tutti vogliono andare e dove iniziano ad esserci dei cambi, delle modificazioni strutturali terribili per le persone che ci vivono. Santa Ursula Coapa è appunto il quartiere, la colonia, dove sorge questo stadio Azteca. Quindi è uno dei punti più sensibili, ovviamente, di questo mondiale 2026. Qua recentemente gli affitti, come dicono i residenti, sono raddoppiati. Ci sono delle stanze o degli appartamenti che nel 2021 si affittavano intorno agli 8.000 pesos, che sono più o meno 400 euro al mese, e adesso arrivano facilmente tra gli 800 e i 12, e, scusate, i 1200 euro, che sono tantissimi, sono delle cifre che le persone, e soprattutto gli abitanti di Santa Ursula Coapa o persone appunto vicino, non si possono permettere. Quindi, qua le trasformazioni sono immobiliari, ovvero stanno costruendo tanti nuovi edifici, stanno usando questi edifici come Airbnb, stanno spostando, obbligando le persone ad andare via dai loro edifici per creare appunto questi posti temporanei dove le persone, i turisti si possono pernottare. Però queste trasformazioni non sono solo immobiliari, sono anche territoriali, appunto per i lavori che stanno facendo di ristrutturazione dello stadio e tutte le infrastrutture che sono collegate allo stadio, quindi il trasporto pubblico, e le strade e la sicurezza, per esempio, anche posti appunto di sicurezza, e si stanno modificando in modo troppo veloce perché, come abbiamo detto altre volte qua a Radio Blackout, quando abbiamo parlato del mondiale, il Messico sapeva dal 2018 che ci sarebbe stato questo mondiale e ha iniziato a mettere a posto tutta la città in un modo frenetico nel 2026, un paio di mesi fa. Non lo stanno facendo né bene né in un modo sicuro. Uno dei punti appunto più contestati nelle manifestazioni soprattutto è questa riorganizzazione del trasporto pubblico e per la costruzione delle nuove linee, pensate per l'enorme quantità di gente che arriverà durante il mondiale e questi lavori, questi interventi, secondo i residenti, non sono stati accompagnati da una reale consultazione pubblica e oltretutto appunto mettono a rischio molto le infrastrutture e le persone. E questo ce lo racconta Sofia Salgado, che è una fotografa e comunicologa città del Messico, che sta documentando queste trasformazioni sul campo. E uno definisce appunto questo mondiale come un mondiale dell'espropriazione e ci racconta come la resistenza locale di questo quartiere, ma anche in generale della città contro il mondiale, è soprattutto femminile e anche comunitaria, che è molto interessante. Ci sono donne, soprattutto, anche uomini, però soprattutto donne del quartiere, che si stanno organizzando spontaneamente contro queste opere, anche spesso senza precedenti esperienze di attivismo. Quindi sono persone che non sono già parte di collettivi femministi, di collettivi di difesa del territorio, sono persone appunto che vivono in questo quartiere o vicino, che si stanno trovando con questa situazione terribile, che hanno deciso di iniziare a combattere. E questo a me sembra un dato molto importante, perché mostra molte volte come il conflitto non sia solo politico, ma anche profondamente sociale e anche quotidiano, no? Quindi mi sembra importante fare anche una lista dei problemi che stanno segnalando queste attiviste nel quartiere. La leggo: abbiamo la chiusura e deviazione di linee storiche di trasporto, l'impatto economico sui piccoli commerci locali che vengono chiusi per l'aumento dei prezzi, lavori continui e rumorosi anche in orari notturni, il rischio strutturale legato al suolo vulcanico e alla presenza di infrastrutture sensibili come gasdotti sotterranei. Qua lo spiego un po' se non si è capito. Il suolo di Santa Ursula Coapa è soprattutto vulcanico, quindi è instabile e non è fatto per ricevere questo tipo di modificazioni e anche costruzioni di edifici, e stanno costruendo queste infrastrutture sopra dei punti sensibili, perché ci sono appunto dei gasdotti sotterranei che non possono essere appunto toccati o modificati o non ci possono costruire sopra, ma lo stanno facendo comunque. E l'ultimo punto è crescente presenza di forze di sicurezza attorno ai cantieri, che per persone che non hanno un contesto molto ampio del Messico, la presenza di forze di sicurezza non è mai una cosa positiva, o quasi mai una cosa positiva, perché la maggior parte delle forze dell'ordine a Città del Messico, ma anche in Messico, è corrotta, quindi la maggior parte delle volte appunto crea più problemi di quanti ne risolve. Quindi appunto Salgado sottolinea come la città viene ricalibrata, in parole sue, secondo questo calendario mondiale, del mondiale, no? Secondo il calendario del mondiale e non secondo i bisogni dei suoi abitanti. C'è questa idea centrale di cercare che l'urbanistica venga temporaneamente subordinata alla logica dell'evento globale, appunto, e si sta cercando di risolvere la situazione, anche se purtroppo appunto poche persone o poche donne, soprattutto di un quartiere, poco possono fare di fronte a questa enorme forza, no? Che è la FIFA, che è il mondiale, che è tutto il gioco capitalista che c'è anche dietro a queste situazioni.
Defendiendo causas perdidas, romanticismo suicida. Il Mondiale è un acceleratore di rigenerazione urbana, se così possiamo provocatoriamente chiamarla. Quali altri quartieri o zone della città o soggetti sociali sono particolarmente colpite da queste trasformazioni?
Sì, questa domanda è importante perché fino adesso appunto abbiamo parlato delle colonie, quartieri centrali e semicentrali e anche dei quartieri vicino allo stadio Azteca, no? Però anche uno dei casi più emblematici di questa trasformazione è la calzada de Tlalpan. Calzada in italiano si potrebbe tradurre come tangenziale, comunque una strada molto grande che si chiama appunto calzada de Tlalpan, che è uno dei principali assi viari della città, no? E che è sempre stata occupata da lavoratrici sessuali ed è stato un punto di lavoro storico per loro. E anche lei sta subendo interventi di questa riqualificazione, tra virgolette, e collegati a questi progetti di mobilità urbana, no? Per la preparazione del mondiale. Quindi tra questi interventi rientra la costruzione di questa nuova ciclovia nella casa di Tlalpan, che è un po' una riorganizzazione dello spazio stradale, no? Perché è sempre stata un punto molto importante appunto per il traffico stradale, ma adesso vogliono costruire questa nuova ciclovia ed è un progetto enorme promosso dall'autorità, dal governo messicano. Ufficialmente il suo obiettivo è migliorare la sostenibilità, ovviamente perché promuove l'uso della bicicletta e l'accessibilità urbana, ma sul territorio appunto abbiamo moltissime lavoratrici sessuali e collettivi di lavoratrici e anche no, collettivi femministi eccetera, che ci stanno raccontando che queste opere stanno avendo degli effetti immediati negativi ovviamente su chi vive e anche lavora lungo la calzada, che appunto è enorme. E il collettivo TrasUX, Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes, ovvero lavoratrici sessuali unite e indipendenti, stanno denunciando da mesi che questi lavori hanno ridotto la circolazione e anche ovviamente la presenza dei clienti, colpendo molto direttamente il loro reddito. Non solo, cioè oltre al fatto appunto di perdere dei clienti, stanno avendo anche moltissimi problemi legati alla salute, perché stanno respirando costantemente la polvere, per esempio, dei cantieri. O questi lavori stanno chiudendo, modificando molte stazioni del metro, quindi oltre al fatto che appunto i clienti non arrivano più in macchina, anche ci sono moltissime persone, non solo clienti delle lavoratrici sessuali, ma anche persone che si stanno muovendo da una parte all'altra della città, che non riescono più ad avere accesso o hanno un accesso molto complicato alle stazioni della metropolitana, non nelle vicinanze. Per queste lavoratrici il punto centrale non è economico ma è territoriale, appunto perché la calzada de Tlalpan è uno spazio di lavoro storico, come dicevo, costruito nel tempo come un luogo di attività e sopravvivenza per queste persone, e queste trasformazioni urbane ovviamente vengono percepite come una forma di rimozione, no, progressiva del territorio, ma anche come una sorta di pulizia sociale. Il collettivo ha anche espresso moltissime preoccupazioni rispetto all'aumento dei prezzi degli hotel e degli affitti della zona, ovviamente, come abbiamo già menzionato per tantissimi altri posti di Città del Messico, che sicuramente si intensificheranno con l'avvicinarsi del mondiale, quindi andrà sempre peggio praticamente. La loro paura non è solo che appunto aumenti con l'avvicinarsi del mondiale, ma anche che sia una dinamica che venga normalizzata come una specie di effetto inevitabile di questo evento e che non ci sia nessuna protezione per chi lavora nello spazio urbano, no, informale. Quindi appunto anche per menzionare importante le richieste avanzate da questo collettivo, lo ripeto il nome TrasUX, emergono molti punti chiave. Anche questi più o meno li leggo. E la creazione di tavoli di lavoro con partecipazione diretta delle lavoratrici, la regolazione delle tariffe alberghiere per evitare abusi legati al mondiale, la protezione contro estorsioni e abusi di polizia e la garanzia della non criminalizzazione nei processi di registrazione o controllo amministrativo. Da menzionare che queste richieste sono state fatte mesi fa e non sono mai state ascoltate da parte del governo, quindi appunto è una situazione che ci apporta moltissime testimonianze, quelle dei residenti, dei quartieri, quella delle lavoratrici sessuali, e ci mostra che alla fine il mondiale non agisce in un modo uniforme, cioè non trasforma la città allo stesso modo. Sì, si può notare questa tendenza negativa verso certi settori della popolazione, ma ha degli effetti che sono molto vari, molto diversi tra di loro e purtroppo hanno delle ripercussioni molto gravi.
Ha fatto scalpore qualche mese fa la notizia del ritrovamento di centinaia di sacchi neri con all'interno resti umani nelle zone del cantiere per il nuovo stadio di calcio a Zapopan, nei pressi di Guadalajara, capitale dello stato di Jalisco. Lo stesso stato di Jalisco, che è stato al centro della cronaca appunto per l'eliminazione del Mencho, capo del cartel Jalisco Nuova Generazione, e che è uno degli stati messicani con il numero di persone desaparecidas più alta. La domanda è come si lega l'arrivo del mega evento calcistico alla questione mai risolta e attualissima della violenza criminale in Messico.
Sì, il rapporto tra il Mondiale 2026 e la violenza criminale in Messico non è esattamente diretto, però si inserisce ovviamente in una realtà che è già segnata da tantissimi anni da una crisi strutturale, no? Che è quella delle sparizioni forzate e delle fosse clandestine e anche della presenza molto radicata del crimine organizzato in diversi territori del paese, dove uno dei posti più emblematici è una delle città ospitanti del mondiale, ovvero Guadalajara. E Guadalajara si trova nello stato di Jalisco, che è da anni uno dei centri più colpiti dalla violenza legata al cartel Jalisco Nueva Generación, uno dei gruppi criminali di narcotrafficanti più potenti e violenti del Messico al giorno d'oggi. E negli ultimi anni e anche recentemente in aree periferiche dello Stato, non solo a Guadalajara, sono stati segnalati dei ritrovamenti di resti umani e anche di fosse clandestine. Come ben dici, quello più famoso, il ritrovamento più famoso e più emblematico è stato quello delle 500 sacche nere con i resti delle persone scomparse. E questi avvenimenti rendono molto evidente questa sovrapposizione tra questa espansione della città, tra virgolette, e la presenza di violenza strutturale costante. Questo ritrovamento è, penso, molto importante per mostrare un po' la realtà che vivono in Messico molte persone, ovvero i familiari delle vittime di sparizione forzata e che con le loro mani normalmente scavano letteralmente nella terra per cercare i loro cari. Un esempio molto famoso sono i collettivi di Madres Buscadoras, e che non vengono aiutate appunto dallo Stato, ma loro stesse si mettono a cercare i propri figli nella terra, letteralmente, scavando, e non sono aiutate dallo Stato. Quindi lo Stato non le aiuta a cercare i propri cari, ma allo stesso tempo si inverte in questi progetti di trasformazione urbana, dove in un modo, penso purtroppo macabramente ironico, devono scavare e scavando trovano quello che spesso trovano le Madres Buscadoras o altri collettivi, che sono i resti delle persone scomparse. E ricordiamo che in Messico ci sono 130.000 più o meno persone scomparse, c'è una crisi nazionale terribile riguardo questo fenomeno. Ed è proprio in questo contesto che ci sono molti analisti collettivi che parlano di una vetrinizzazione del territorio, ovvero le città vengono preparate per essere mostrate al mondo e ci sono questi stadi, nuovi trasporti, le zone turistiche, i centri storici ripuliti, le città ripulite, mentre le crisi sociali vengono spostate ai margini o rese invisibili. Perché non stiamo parlando solo di ritrovamenti in fosse comuni, ritrovamenti in zone dove si stanno facendo questi progetti di trasformazione urbana, ma parliamo anche di una impossibilità dei familiari di mostrare la loro lotta, perché negli ultimi mesi i governi appunto dei vari stati del Messico, ma anche il governo messicano generale, hanno proibito che si mostrino si chiamano ficha de desaparición, ovvero diciamo delle foto e delle schede informative, praticamente, dove si mostra la faccia della persona scomparsa, i suoi dati per cercare di trovarla. E queste fichas, queste schede, diciamo, informative, sono sempre state utilizzate dai familiari delle vittime per cercare di diffondere il loro disagio, il loro problema e cercare di trovare i loro cari. E dove si diffondono? Si incollano per la città con dei volantini, si mostrano anche molto spesso televisioni, nelle piccole televisioni che si utilizzano per pubblicità di solito dentro i trasporti pubblici, e tutti questi posti pubblici dove appunto i familiari cercavano di lottare e ritrovare i propri cari sono stati vetrinizzati, ovvero è stato reso impossibile svolgere questo lavoro, no? Che è anche una lotta in sé. Quindi appunto il caso di Jalisco è molto emblematico per questa tensione, cioè una città globale che si prepara a ospitare eventi internazionali. Però nello stesso territorio continuano a emergere queste tracce di violenza non risolta e anche non solo tracce di violenza dei cartelli o dei gruppi criminali, stiamo parlando anche di una violenza diretta dello Stato verso le persone che lo compongono, quindi dello Stato verso persone che soffrono per una perdita gravissima, per sparizione forzata, e molti collettivi è anche importante menzionare che parlano di una doppia sparizione o anche triple sparizione addirittura, perché c'è prima la sparizione per vari fattori, appunto gruppi criminali, bla bla bla, poi c'è la sparizione, la seconda, perché lo Stato non aiuta nella ricerca di queste persone, e c'è anche una tripla sparizione, perché oltre a non aiutare queste persone, gli proibisce di fare un lavoro che lo Stato stesso dovrebbe fare, ovvero cercare di diffondere la notizia e cercare di trovare queste persone. Quindi stiamo parlando di un evento che evidentemente ci sta causando un sacco di problemi e sta causando alle persone, ai messicani, tantissimi problemi a livello strutturale, sociale, economico e in tutti i campi. Penso che la domanda più profonda che in questo momento dobbiamo farci e che attraversa tutto il paese, tutto il Messico, è cosa viene reso visibile agli altri, al mondo, ai turisti, e cosa viene sistematicamente escluso dallo sguardo appunto globale, dallo sguardo turistico.
Nel fine settimana c'è chi prega il Signore, chi va a fare la spesa, chi resta sul divano, chi pure la domenica si dedica al lavoro per fare quei milioni che non sa come usare. Poi c'è un gruppo di scoppiati con la fissa del pallone, ma allo stadio non li vogliono più. E allora con le scarpe rotte e un paio di bottiglie giocano a calcio e non ci pensano più. Ma non si perde mai, non si perde mai. Nei campi di provincia non si perde mai, e non si perde.
Nonostante il mondiale avanzi senza freno, a Città del Messico il pallone continua a rotolare a ritmo della resistenza. In questi giorni, i docenti della CNT, la Coordinadora Nazionale dei Trabajadores de la Educación, sindacato autonomo dei lavoratori e lavoratrici dell'educazione, in lotta da anni per aumenti salariali e la revoca della legge pensionistica, stanno occupando una parte del centro storico a ridosso del turistico Zoccolo. Le manifestazioni del sindacato sono state represse nel sangue dalla polizia, con numerose teste spaccate e un maestro che ha perso la vista a causa di un proiettile di gomma. Qualche giorno fa, appartenenti al sindacato hanno abbattuto per protesta diversi manichini di giocatori di calcio dalle dimensioni di statue giganti su Paseo de Reforma, una delle vie più importanti e turistiche del centro città. Le Madres Buscadoras hanno proclamato molte manifestazioni nelle giornate a ridosso dell'inaugurazione del mondiale per gridare alla rabbia e contro l'ingiustizia di un intero sistema in cui durante la durata di una partita di calcio, 90 minuti, scompaiono in media 2 persone e mezzo in Messico. Inoltre, da mesi, collettivi e gruppi politici dal basso, come l'Assemblea Antimondialista, organizzano per le strade della capitale, nei luoghi dello sfruttamento e della distruzione targate FIFA, Retas Antimondialista, le cascaritas, partitelle di calcio popolare per portare l'attenzione sulle conseguenze del mondiale. Di questa lotta ne parliamo con un compagno di Città del Messico che ci racconta come è nata e che cosa fa l'Assemblea Antimondiale, molto attiva in questi giorni.
Pues bueno, la Asamblea Antimundialista como tal se formó desde el año pasado, 2025.
L'Assemblea Antimundialista è nata da un anno, dal 2025, e a partire da compagni che vivono qui nel quartiere Santa Ursula e nelle zone vicine e che hanno iniziato a organizzarsi per tutto quello che stava succedendo, perché hanno iniziato a rendersi conto di ciò che rappresentava il Mondiale. A partire dal fatto che è stato assegnato allo stadio un pozzo d'acqua che in realtà apparterebbe proprio al quartiere di Santa Ursula, e questo sta provocando una scarsità e uno sfruttamento dell'acqua che apparterebbe appunto alla gente del quartiere. Inoltre, sia a livello locale che più in generale, il mondiale è una copertura, un modo per nascondere le problematiche reali
que suena moltissime della città.
Qui in la città si sta provocando con questo del mondiale maggior gentrificazione.
Per dirne alcune, il mondiale sta causando ancora più gentrificazione, che è un processo in realtà già iniziato da anni e che adesso si è intensificato in maniera molto accelerata. E questo ha provocato che la gente di qui, di questi quartieri, siano state costrette ad andarsene via per l'aumento del costo della vita, degli affitti delle case, delle stanze, ma non solo, perché tutto si sta trasformando in Airbnb, rendendo appunto più caro tutto quanto. E c'è il problema delle case per tutti quanti, ma in generale c'è un'espropriazione proprio dei beni basilari.
Tutte le viviendas in Airbnb, e questo hace impagabile per tutti, no? In generale, non abbiamo vivienda, nos despojan de los recursos básicos. Y bueno, y también está la temática de toda la violencia que está ocurriendo en nuestro país. Existe.
E poi c'è il grande tema di tutta la violenza che sta attraversando il nostro paese. Ci sono più di 135.000 desaparecidos, e anche se le organizzazioni civili dicono che ce ne siano molti di più. E si sta considerando solo il tema del mondiale, si stanno ripulendo le immagini delle città dove avrà luogo il mondiale, quindi Città del Messico, Guadalajara, Monterrey, e si sta creando una sorta di parco giochi per far sì che i turisti si divertano e non si rendano conto di ciò che succede in realtà. Si cerca di nascondere il tema gravissimo delle persone scomparse invece di appoggiare e aiutare le famiglie e le madri buscadoras. E il governo in realtà mette a lustro le città per la FIFA e per le aziende, le grandi aziende multinazionali ed estrattiviste, che in realtà non apportano alcun beneficio alla popolazione messicana, ma invece fanno il gioco dei grandi magnati, della FIFA, di Infantino, dei padroni del calcio moderno e capitalista.
Pero del balón industrializado, porque nosotros estamos haciendo estas protestas como manera de llevar, de apropiarnos los espacios. Primero que nada, tomamos calles, pintamos una cancha.
Quindi noi attraverso le nostre proteste, in primis ci riappropriamo degli spazi, occupiamo le strade, disegniamo un campo di calcio per le strade, giochiamo delle partitelle popolari, le cascaritas, per visibilizzare la nostra protesta, la nostra lotta e sottolineare che tutta la violenza che esiste, che avviene in Messico. Inoltre un modo per visibilizzare anche il genocidio in Palestina, la guerra in Iran, le tante guerre contro qualsiasi esperienza e organizzazione anticapitaliste. C'è una nuova onda di fascismo in tutto il mondo e noi vogliamo dare voce a tutto questo, che sono temi molto più importanti invece di dare luce solamente al mondiale dello sfruttamento, come noi lo chiamiamo.
Il capitalismo sta siendo attaccato, hay una nuova ola di fascismo nel mondo intero. Entonces, pues todo eso queremos visibilizarlo en vez de que el mundial del despojo, que es como nosotros le llamamos, sea lo importante.
Unas palabras solo para concluir sobre los próximos eventos, ¿no? Pues bueno, ya en parte pues nos has dicho que hay estas cascaritas que se van organizando, que son una manera para.
Due parole per concludere. Oltre a queste partitelle che voi organizzate per proporre da un lato un calcio più umano, giusto, etico, e dall'altro per visibilizzare il tema e riunire anche le persone, quali sono i prossimi appuntamenti a ridosso dell'inizio ufficiale del mondiale, a meno di una settimana?
Claro que sí, justamente las retas de hoy las convocamos para tener una conferencia.
Allora, la partita di calcio di oggi l'abbiamo convocata per chiamare una conferenza stampa al fine proprio di presentare le azioni dei prossimi giorni.
Que nosotros estamos coordinados con ellas. Una va a ser el 10, bueno, antes de la inauguración.
Il 10 giugno ci sarà una manifestazione, una veglia notturna per le persone scomparse, desaparecidas, che organizzano appunto le madres buscadoras, che invitano tutte le persone che abbiano voglia di solidarizzare e di appoggiare la loro causa. Invece il giorno 11, che è il giorno proprio della partita inaugurale del Mondiale, ci sarà una marcia fino allo Zocalo, la piazza principale della città, dove sarà presente la presidente Sheinbaum, che lì guarderà le partite.
Nel Zócalo della città è dove va.
Il giorno 11, che invece è il giorno d'inizio della partita inaugurale del Mondiale, ci sarà una marcia fino allo Zócalo, la piazza principale della città, dove ci sarà la presidenta Sheinbaum che guarderà le partite, e lì la FIFA ha allestito FIFA Fan Fest, un festival che organizza la stessa organizzazione, la FIFA appunto, che deruba la popolazione. Lì manifesteranno le madres buscadoras esigendo che La presidenta Sheinbaum le diceva durante le partite. Altri collettivi, sempre di Madres Buscadoras, saranno vicine invece allo Stadio Azteca, manifestando e affiggendo gli annunci di sparizione che si chiamano fichas, dando voce appunto a questa lotta e alla situazione così dolorosa che stanno vivendo.
Y nosotros, contingentes amplios, organizaciones civiles, que estamos en la lucha social y en la...
E invece noi, i movimenti sociali, politici dal basso, organizzazioni civili, che stiamo appunto nell'organizzazione contro il mondiale, faremo una grande partita popolare, occupando e bloccando una strada vicino allo stadio. Ci sarà musica, stiamo invitando tutta la gente che in generale si oppone al mondiale e tutta la gente che ama il calcio, ma che lo ama in una forma etica e consapevole.
Il football, no? Però il football giocato precisamente come lo dices, con etica e di una forma consciente.
Muchas gracias, compa, y...
Molte grazie, che viva il calcio popolare che perde la FIFA. Esattamente, sì, e inoltre invitiamo anche tutti gli amanti del calcio nel mondo, alle incias, ai tifosi, agli ultras, alle curve, o qualsiasi modo in cui si chiamano, a manifestare e esprimere la loro solidarietà con noi, contro il mondiale, contro il calcio moderno, nei loro spazi, nei loro quartieri, nelle loro strade, che organizzino partite, eventi per riappropriarsi del calcio e strapparlo alla FIFA.
E arrebatarselo alla FIFA.
Se io fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Se io fuera Maradona, saldría mondio misión.
Dimmi come giochi e ti dirò chi sei, sempre citando lo scrittore Edoardo Galeano, uno che il calcio lo ha amato e lo ha criticato fortemente nella sua forma moderna, fino all'ultimo respiro. Se quello che dice lo scrittore uruguagio è vero, allora dietro una semplice partitella giocata in una strada, in una piazza occupata, nel mezzo della metropoli gigante, cosparsa di cartelloni pubblicitari della Coca-Cola o della FIFA, si cela una resistenza popolare animata da chi è escluso o nascosto da questo mondiale. Gli inquilini che non hanno più acqua nel loro quartiere, le madri e famiglie che continuano a cercare i loro cari scomparsi chiedendosi perché il governo messicano non si impegni, come sta facendo invece per il mondiale, per risolvere la questione delle sparizioni, o che un biglietto per lo stadio non se lo potrà mai permettere, neanche in anni di risparmio. Dietro quella partitella c'è molto di più che un pallone, ma c'è una vita da difendere e un calcio da amare di cui riappropriarsi, per rendere evidenti le contraddizioni di quell'altro calcio, quello che mette il profitto davanti a tutto il resto. Perché anche se il campo è in salita e le condizioni non sono uguali per tutti, il calcio più vero trova sempre modo di imporsi, anche quando dà fastidio.
Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, 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 tómbola.
El fin del partido. Rueda la pelota, el mundo rueda. Se sospecha que el sol es una pelota encendida que durante el día trabaja y en la noche brinca allá en el cielo mientras trabaja la luna. Aunque la ciencia tiene sus dudas al respecto. En cambio, está probado, y está probado con toda certeza, que el mundo gira en torno a la pelota que gira. La pasión más compartida. Un negocio vulgar y silvestre, una fábrica de trucos manejada por sus dueños. Yo soy de los que creen que el fútbol puede ser eso, pero es también mucho más que eso, como fiesta de los ojos que lo miran y como alegría del cuerpo que lo juega. Un periodista preguntó a una teóloga alemana, Dorothe Sohle, ¿cómo explicaría usted a un niño lo que es la felicidad? No se lo explicaría. Le tiraría una pelota para que jugara. El fútbol profesional hace todo lo posible por castrar esa energía de felicidad, pero ella sobrevive a pesar de todos los pesares. Y quizás por eso ocurre que el fútbol no puede dejar de ser asombroso. Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle, por mucho que los poderosos lo manipulen, el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto. Donde menos se espera, salta lo imposible. La historia oficial ignora al fútbol. Los textos de historia contemporánea no lo mencionan ni de paso. En países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial de identidad colectiva. Juego, luego soy. Y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido.